Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Leggiamo alcuni versetti dalla seconda epistola di Paolo a Timoteo. Seconda epistola di Paolo a Timoteo, leggerò questi versetti, sono i versetti che sono nel capitolo 2. E precisamente sono i versetti 11, 12 e 13. Così è scritto. Quindi seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2, a partire dal versetto 11. Certa è questa parola che se moriamo con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. L'Apostolo Paolo, in altre circostanze, in altri punti dei suoi scritti, usa questa espressione, certa è questa parola, prima di appunto esprimere una determinata parola. Ebbene, voglio ricordarvi che certa è questa parola, viene usata dall'Apostolo Paolo anche quando dice così. Queste sono parole che lui scritto nella sua prima epistola, e precisamente al capitolo 1, versetto 15. Certa è questa parola, e degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Notate che anche qui dice certa è questa parola e aggiunge anche è degna di essere pienamente accettata. Qui naturalmente non aggiunge è degna di essere pienamente accettata, ma noi sappiamo che questa parola è degna di essere pienamente accettata perché è la parola di Dio. Come ho detto in tante altre circostanze, la Sacra Scrittura è la parola di Dio, non è che contiene la parola di Dio. Sapete, oggi ci sono molti che negano l'ispirazione verbale plenaria della Sacra Scrittura. Sostanzialmente dicono che non tutta la Bibbia è parola di Dio. Loro, in altre parole, dicono ci sono pa tante parti della scrittura che non sono parola di Dio. Ora qualcuno dirà, ma chi lo stabilisce? Lo stabiliscono loro, naturalmente. Sono sempre i soliti noti, eh? Sono sempre i massoni che parlano in questa maniera, perché voi sapete che per i massoni la Bibbia non è la parola di Dio. E questa idea si è diffusa molto in ambito evangelico, anche in ambito pentecostale. Guardate, quando dico ambito evangelico, io non escludo mai l'ambito pentecostale. Praticamente, quando dico in ambito evangelico, includo anche, diciamo, il movimento pentecostale, di cui noi facciamo parte. Io non mi vergogno di dire che faccio parte del movimento pentecostale, naturalmente lo dico, spiegando però che mi dissocio, totalmente da tutte quelle false dottrine, da tutte quelle pratiche antibibliche che vengono promosse insieme al movimento pentecostale. Allora, vi dicevo, in ambito evangelico, si è molto, diciamo, col tempo, si è molto diffusa l'idea che la Bibbia non è la parola di Dio. Per cui assistiamo ad uno spettacolo vergognoso, scandaloso. c'è una corsa a dimostrare che quelle parole non sono parola di Dio, quelle altre parole non sono parola di Dio, quelle altre parole non sono parola di Dio. E che cosa sono allora? Sono magari, alcuni le cominciano a definire opinioni dell'Apostolo Paolo, vedute dell'Apostolo Paolo, o dell'Apostolo Pietro, dell'Apostolo Giovanni, o magari una veduta, un modo di vedere le cose di Giacomo, il fratello del Signore. Insomma, alla fine che cosa è diventata la parola di Dio in mano ai massoni? È diventata una parola d'uomo. Beh, vedete, quello è il cristianesimo di Paolo, quell'altro è il cristianesimo di Giovanni. Insomma, i soliti noti fanno questa opera distruttiva da molto tempo in seno alle chiese. Sono delle opere distruttive perché minano praticamente l'attendibilità, la veracità della Sacra Scrittura. E le conseguenze si vedono, ci sono, diciamo, oramai tante parti del Consiglio di Dio che vengono rigettate, sì, proprio completamente rigettate, perché vengono presentate come, parti della Scrittura che non sono parola di Dio. Ripeto, sono sempre loro a stabilirlo. Capite? Sono sempre loro. E che cos'è che naturalmente escludono? Tutte quelle parti che a loro danno fastidio, tremendamente fastidio. Allora io voglio ribadire che quello che ha scritto l'Apostolo Paolo, come anche quello che ha scritto Pietro, Giovanni, Giacomo, è parola di Dio, ispirata da Dio. Parola che procede dalla bocca di Dio, è ispirata da Dio, alitata da Dio. Quindi al bando le ciance di questi teologi o scrittori o pastori massoni o filomassoni. A noi non interessa sapere se uno c'ha il grembiule o meno. Basta che noi cominciamo a sentire, ragionare in maniera massonica e per noi già abbiamo capito chi abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte un massone. Poi non ci interessa sapere a quale loggia, se è iscritta una loggia, non è iscritta una loggia. Il ragionamento massonico ormai lo conosciamo e lo identifichiamo subito. Adesso comprendiamo perché in mezzo alle chiese evangeliche sempre più chiese rigettano l'ispirazione verbale plenaria della Sacra Scrittura. E perché sempre più chiese evangeliche dicono che la Bibbia non è la parola di Dio, ma contiene la parola di Dio. Addirittura ci sono quelli che dicono: beh, ma noi non è che possiamo fidarci della Bibbia in tutto e per tutto, perché sapete, quelli erano altri tempi. È chiaro, non possiamo fidarci della Bibbia quando si tratta di, faccio un esempio, di astronomia, o quando si tratta del regno animale, o queste cose qua. Come non ci si deve fidare? Ma se è la parola di Dio, ci si deve fidare. E infatti noi ci fidiamo e non siamo confusi. Confusi sono coloro che invece pensano che la Bibbia sia solamente in parte parola di Dio. Lì sì che troviamo confusione, gente confusa oltremodo, che non capisce niente, che non intende assolutamente niente, gente ignorante, insensata, scellerata, che veramente si inventa di tutto contro l'ispirazione verbale plenaria della Sacra Scrittura. Quindi, quando noi leggiamo le epistole dell'Apostolo Paolo, e noi le leggiamo spesso, dobbiamo sempre tenere davanti a noi che sono parola di Dio. Quindi al bando quei ragionamenti che appunto tendono a fare rigettare parti del Consiglio di Dio. Dunque, certa è questa parola. Allora, se è certa, voglio dire, vuol dire che va accettata. Una cosa certa, una cosa sicura, va accettata. Quindi in queste parole appunto dette dall'Apostolo Paolo, c'è una certezza assoluta, assoluta. So bene che a molti non piace sentire parlare di certezza assoluta, perché appunto i soliti noti, cioè i massoni, che non sono uomini di certezze assolute, ma sono uomini di dubbi, cercano sempre di diffondere i dubbi, i dubbi, perché naturalmente la loro guerra è contro che cosa? La parola di Dio, contro Dio. I massoni lottano contro Dio, sia chiaro a tutti, e naturalmente cercano, diciamo, di usare l'arma del dubbio. Allora, queste parole sono assolutamente certe, vanno accettate. Sono parole fedeli e veraci, che procedono dalla bocca di Dio. Sono state scritte, sì, dall'Apostolo Paolo, ma sono parola di Dio. Allora, sono parole naturalmente che vanno ricordate ai santi, e io faccio quello che appunto Dio mi ha chiamato a fare, a ricordare ai santi anche queste cose. Se moriamo con Lui anche vivremo. Dunque, se noi moriamo con Cristo, con Lui anche vivremo. Ora, dov'è il Signore? Dov'è il Signore? Il Signore è nei luoghi altissimi, è là che è stato assunto dopo essere risuscitato dai morti, dopo essere apparso ai suoi discepoli, ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Egli fu assunto in cielo, alla destra del Padre, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, dove intercede per noi. Ebbene, egli vive. Fu morto, ma ora è vivente. Infatti, cosa gli disse Gesù quando apparve a Giovanni? Non temere, sull'isola di Patmos. Non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte dell'Ades. Dunque, Gesù Cristo è il vivente. Egli vive. Egli vive nei luoghi altissimi. Allora, se noi moriamo con Cristo, quindi se moriamo in Cristo, noi vivremo, vivremo con Lui, fratelli, vivremo con Lui, perché andremo ad abitare con il Signore nel regno dei cieli. Dunque, noi, il nostro desiderio è quello di morire con Cristo, perché sapete, ci sono quelli che non hanno questo desiderio, eppure si definiscono cristiani. Come mai non hanno questo desiderio? Come mai? Perché non hanno la vita eterna. Chi non ha la vita eterna, chi non la possiede, non può avere il desiderio di dipartirsi dal corpo ed andare ad abitare col Signore. Questo desiderio lo hanno solamente, esclusivamente, coloro che sono in Cristo, coloro che hanno il figliolo, perché chi ha il figliolo ha la vita. Il figliolo, infatti, è la vita eterna, che era presso il Padre che ci fu manifestata. La vita eterna è in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Ecco perché chi ha il figliolo ha la vita, perché questa vita è nel figliolo. Dunque, chi ha il figliolo desidera, ha il desiderio di dipartirsi ed andare ad abitare con il Signore in cielo. Dunque noi ribadiamo che se moriamo con Lui anche vivremo. Quindi con la morte non finisce tutto, come dicono i bugiardi. Dicono no, vabbè, ma sapete, con la morte finisce tutto, non c'è una vita ultraterrena, noi entriamo in un lungo sonno. Così dicono, infatti questa dottrina è chiamata il sonno dell'anima, peraltro un po' impropriamente sonno dell'anima, E quindi noi non sappiamo più niente, non siamo più consapevoli di niente. E perché? Perché secondo costoro l'uomo non ha un'anima. L'uomo non ha un'anima all'interno del suo corpo. Ma la Sacra Scrittura invece insegna che il nostro essere è composto da, diciamo, il corpo, l'anima e lo spirito. Quindi c'è una parte del nostro essere, chiamata anima, che sopravvive alla morte, vive, cioè continua a vivere dopo la morte. E questa è l'anima del giusto, l'anima di colui che è in Cristo e quindi che è giustificato, vive con il Signore nel Regno dei Cieli. Sì, proprio così. Si diparte dal corpo e va nel Regno dei Cieli o nel Paradiso. E naturalmente in Paradiso è cosciente, l'anima dei giusti è cosciente di quello che vede, di quello che sente, in grado di ricordare, di riconoscere quelli che sono morti in Cristo e che dopo naturalmente vede in cielo. Però ecco, questo desiderio ce l'hanno, il desiderio appunto di andare ad abitare con il Signore, di andare a vivere con il Signore, ce l'hanno coloro che hanno la vita eterna e quindi coloro che credono nel nome del figliolo di Dio, perché la vita eterna ce l'hanno coloro che credono. Chi crede ha vita eterna, chi crede ha vita eterna, sono parole di Gesù, sono parole dunque fedeli, veraci anche queste. Sono parole che non mentiscono, sono parole che noi accettiamo fermamente. Quindi chi crede ha vita eterna. E appunto chi ha la vita eterna ha il desiderio di dipartirsi ed andare ad abitare con il Signore. Cosa di gran lunga migliore, fratelli del Signore. Quindi sappiamo che se moriremo con Lui anche vivremo. E vivremo appunto in questo luogo che è il Regno dei Cieli, il Paradiso. Veramente dove si sta molto meglio che qui sulla terra. Non c'è un luogo sulla terra che può essere paragonato al paradiso. Non c'è un luogo dove si sta bene sulla terra come si sta bene in paradiso. Cioè il paradiso è il paradiso celeste esiste. E là appunto noi siamo diretti, siamo sulla via che appunto conduce nel paradiso celeste. Un luogo reale, non è un'idea astratta, il paradiso. No, il paradiso è un luogo reale, un luogo di conforto, un luogo dove regna la pace, la gioia, dove si loda il Signore, dove ci si riposa dalle nostre fatiche, perché sulla terra ci affatichiamo nel Signore, poi quando moriremo, appunto entreremo nel riposo, nel riposo del Signore e appunto ci riposeremo dalle nostre fatiche perché è scritto quanto segue nel libro dell'Apocalisse, dice: beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche poiché le loro opere li seguono. E dunque se moriamo con Lui anche vivremo. Poi è scritto anche: se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Allora, badate bene che qui viene l'Apostolo Paolo dà per scontato che noi siamo provati. Infatti, la prova della nostra fede è qualche cosa, che esiste. Ogni credente, cioè chiunque ha la fede, è provato. È provato. Da chi è provato? Da Dio. Sì. Dio ci prova, Dio ci prova. D'altronde Dio provò Abramo, e Dio ha provato il suo popolo, sempre, l'ha sempre provato. Quindi Dio prova i suoi, perché il Signore conosce quelli che sono suoi. Allora il Signore prova i suoi. E naturalmente nella prova si è afflitti. Però cosa dice qua la Sacra Scrittura? Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Cioè, se siamo pazienti nella prova, dobbiamo essere pazienti. Sì, perché il Signore ci chiama ad essere pazienti nell'afflizione, perché Dio usa l'afflizione per provarci. Allora, se noi diciamo, mostriamo pazienza nella prova e quindi facciamo come fece il giusto Giobbe. Allora, infatti cos'è scritto in Giacomo? Andiamo in Giacomo, nell'epistola di Giacomo, e leggiamo quanto segue. Prendete, fratelli, per esempio, di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe? Avete veduto la fine riservatagli dal Signore. Perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Ora, la costanza di Giobbe è appunto, diciamo, presa ad esempio qua da Giacomo. E noi quindi dobbiamo imitare Giobbe. Imitare Giobbe nella pazienza, perché Giobbe nella sua prova, perché Giobbe fu provato dal Signore, Giobbe rimase costante, fu paziente, paziente. Aspettò l'Eterno e Dio. E nella prova è bene aspettare sempre il Signore, in silenzio, senza peraltro farci uscire parole contro il Signore, perché Giobbe nella prova, quantunque fu costante, fu paziente, però si lasciò sfuggire delle parole che naturalmente furono delle parole che non piacquero al Signore, infatti poi il Signore lo riprese, però fu costante, fu paziente. Allora quello che voglio dire è questo, prendiamo ad esempio Giobbe, che fu paziente in mezzo alla prova, imitiamolo, perché vedete cosa dice qua? Se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo. Allora dobbiamo essere pazienti nella prova. Allora, infatti noi, come dice anche Giacomo lo dice all'inizio della sua epistola, dice così, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Ora, la prova, fratelli del Signore, la prova serve a Dio per appunto perfezionarci, sì, per perfezionarci. Non è che Dio ci prova perché ci odia, no, semmai perché ci ama, perché il Signore desidera il nostro bene e il Signore vuole che noi siamo perfetti e completi di nulla mancanti. Ecco perché la prova poi è funzionale al suo disegno benevolo che egli ha formato verso di noi. Perché la prova della nostra fede produce costanza, quindi pazienza. Vedete quanto è importante la prova della nostra fede? Vi ricordate quando l'apostolo Paolo dice ai santi di Roma, dice ci gloriamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce pazienza? Vedete dunque? Allora, quando noi siamo afflitti perché il Dio prova la nostra fede, questa afflizione produce costanza. E noi abbiamo bisogno di costanza. Sapete, il Signore sa le cose di cui abbiamo bisogno. E una di queste cose di cui noi abbiamo bisogno è la costanza, essere pazienti. Infatti, come dice lo scrittore agli ebrei, voi avete bisogno di costanza affinché, avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso. Cos'è che ci è promesso? Cosa ci è stato promesso? La vita eterna. Questa è la promessa che egli ci ha fatto. Vi ricordate cosa lo dice Giovanni? Questa è la promessa che egli ci ha fatto, cioè la vita eterna. E dunque, quando noi siamo provati, ricordiamoci dell'utilità della prova, che poi peraltro risulterà a nostra, come dice l'Apostolo Pietro, a nostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Dice, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Vedete dunque quanto è importante sostenere la prova con pazienza, perché poi alla fine ciò risulterà nostra lode, gloria e onore quando poi Gesù Cristo apparirà dal cielo. Quindi noi siamo chiamati in mezzo alla prova ad essere pazienti, pazienti come Giobbe. Giobbe, vi ricordo, fu provato, non è che Giobbe fu castigato per la sua iniquità o per qualche sua iniquità che nascondeva, come dicono i bugiardi, o che era nascosta, no. Giobbe era un uomo integro, era un uomo giusto, un uomo che temeva il Dio, fuggiva il male. E il Dio lo provò, lo provò. E Giobbe nella prova non rinnegò il Signore, come avrebbe voluto che facesse il diavolo, perché il diavolo questo voleva, che Giobbe rinnegasse il Signore. Ma Giobbe nella prova non rinnegò il Signore, fu costante. Buona cosa è aspettare il Signore, fratelli, con pazienza naturalmente, buona cosa è aspettarlo, aspettare poi che cosa? La liberazione, perché poi il Signore ci libera dalle afflizioni, dalle prove. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, quindi siamo pazienti, fiduciosi nel Signore quando ci troviamo nella prova, nell'afflizione, perché il Signore poi è fedele, poi il Signore ci libera, però mostriamoci pazienti. Allora dice, se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo, cioè con Cristo regneremo. Quando è che regneremo? Allora regneremo durante il millennio. Esiste un regno millenario che deve venire. Questo regno millenario inizierà quando Cristo ritornerà. E dice la Sacra Scrittura che, beato e santo colui che partecipa alla prima resurrezione, su loro non ha podestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. Ecco dunque che se abbiamo costanza nella prova, con lui, con Cristo, regneremo durante i mille anni, ma non solo durante i mille anni, regneremo con il Signore, regneremo per l'eternità, perché dice la Sacra Scrittura, questo lo dice al capitolo 22 dell'Apocalisse, quando appunto poi sappiamo bene che alla fine poi del millennio si verificheranno degli eventi, tra cui anche quello della discesa della nuova Gerusalemme, la città santa. Allora dice così, non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Sta parlando degli eletti, sta parlando di coloro che appunto hanno le loro vesti lavate nel sangue dell'agnello e che appunto quindi avranno il diritto di entrare per le porte di questa città celeste meravigliosa, che non è un simbolo, non è una città simbolica, è una città vera. Quindi se abbiamo costanza nella prova, fratelli, regneremo con Cristo, regneremo con colui che è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Certa è questa parola dunque, riteniamola. Dice anche, se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Vedete, queste parole ci ricordano che un credente può scadere dalla grazia, ossia può perdere la salvezza. Voi sapete che ci sono, diciamo, molti che si professano cristiani che sostengono che il credente non può scadere dalla grazia. Non può perdere la salvezza in alcuna maniera, non c'è proprio alcuna possibilità che ciò possa avvenire. Un'eventualità del genere è da escludere, loro dicono. Ma cosa dice qua l'Apostolo Paolo? Come leggi? Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Notate che l'Apostolo Paolo si è incluso, si è incluso. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. E quindi, se ci tireremo indietro, che cosa accadrà? Accadrà che il Signore ci rigetterà. Ora, voglio ricordarvi che Gesù disse queste parole ai suoi apostoli. Ascoltate cosa gli disse. Quando Gesù designò i suoi 12 apostoli, voi sapete che il Signore scelse fra tutti i suoi discepoli 12 ai quali dette il nome di apostoli. Li costituì apostoli. Li mandò appunto a predicare e diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi, di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Ebbene, Gesù gli disse diverse istruzioni. E tra le diverse cose che Gesù disse loro ci sono queste. Ascoltate, capitolo 10, versetto 32-33. Chiunque dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Queste parole le disse a chi? Ai suoi 12. Quindi queste parole ci siano di monito. Non vergogniamoci del Signore Gesù e neppure delle sue parole in mezzo a questa generazione storta e perversa, ma teniamo alta la parola della vita. Gesù l'ha detto: chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Quindi non rinneghiamo il Signore per nessuna ragione, altrimenti anche il Signore Gesù ci rinnegherà davanti al Padre suo che è nei cieli. D'altronde, che cosa dice la Scrittura? Dice il Signore: il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Vedete dunque? L'uomo è giustificato soltanto per la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. Egli vive in il giusto, vive in virtù della sua fede. Però badate bene, se si tira indietro, ora, se si tira indietro significa se rinnega il Signore, questo significa. Cosa dice la Scrittura? L'anima mia non lo gradisce. Ma certo, perché senza fede è impossibile piacere al Signore. Allora, dato che chi si tira indietro o rinnega il Signore cessa di essere un credente, cessa di avere la fede perché si sbarazza della fede, la getta via, è chiaro che egli andrà in perdizione. In perdizione. Quando morirà, appunto, l'anima sua si dipartirà dal corpo e andrà in perdizione, cioè all'inferno, cioè in quel luogo di tormento chiamato Hades, dove arde il fuoco, che è un fuoco vero, non è simbolico, un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma un fuoco vero. Allora, coloro che si traggono indietro andranno in perdizione, e ci sono quelli che si traggono indietro. La Scrittura dice, lo scrittore agli ebrei dice, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Vedete? Coloro dunque che rinnegano il Signore vanno in perdizione proprio perché il Signore poi chiaramente li rigetta. Allora esistono. Dice, noi non siamo di quelli che si traggono indietro. Allora esistono quelli che si traggono indietro, ossia che rinnegano il Signore, e lo fanno a loro perdizione. Quindi vedete, la Scrittura insegna che un credente può scadere dalla grazia, può perdere la salvezza. Noi rigettiamo in maniera categorica la dottrina una volta salvati, sempre salvati. La rigettiamo e naturalmente la confutiamo e mettiamo in guardia i santi da questa falsa dottrina. Quindi, se lo rinnegheremo, anch'egli ci teniamo davanti anche questa parola certa. Qui stiamo parlando di parole certe. Poi dice Paolo, se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Vedete, fratelli? Allora, quando è che si è infedeli a Dio? Quando si pecca. Allora, noi abbiamo, diciamo, questa promessa del Signore. Se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Questo è confermato da quello che dice Giovanni. Nella sua prima epistola, al capitolo 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Vedete, il nostro Dio è buono, è misericordioso. E presso di Lui v'è abbondanza di redenzione. Dice Giovanni, badate bene, il discepolo che Gesù amava, includendosi, se confessiamo i nostri peccati, pensate chi dice queste parole, uno dei dodici, uno dei dodici, ma allora abbiamo dei peccati? Sì, abbiamo dei peccati, dobbiamo riconoscere che noi abbiamo peccato contro il Signore. Badate bene, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Attenzione, fratelli, presentiamoci sempre davanti a Dio con umiltà. Non innalziamoci davanti a Dio, perché altrimenti Dio ci abbasserà. Sapete, molti pensano che la superbia sia una virtù. Molti pensano che insuperbirsi sia una cosa buona, molti pensano che innalzarsi sia una cosa buona. Il fatto è che agli occhi di Dio la superbia non è affatto una cosa buona, perché la superbia precede la rovina, l'alterezza dello spirito la caduta. Il Signore umilia, avvilisce quelli che si innalzano. Badate bene, quindi guardiamoci dall'innalzarci, perché se ci innalzeremo il Dio ci abbasserà. Allora, con ogni umiltà riconosciamo di avere peccato davanti a Dio e confessiamo i nostri peccati a Lui, al Signore. Allora cosa dice qua Giovanni? Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, è giusto. Notate cosa dice Giovanni, che Dio è fedele, ma anche giusto, da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Vedete dunque? Quindi, se siamo infedeli, noi confessiamo i nostri peccati o le nostre infedeltà al Signore, ed Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma chi di noi può dire davanti a Dio di non avere peccato? Chi? Ma chi? O chi può dire di essere senza peccato? Nessuno di noi, fratelli. Lo dobbiamo riconoscere questo. Allora, confessiamo i nostri peccati al Signore. Come dice la Scrittura, chi le confessa le trasgressioni e le abbandona otterrà misericordia. Vedete, il Signore è misericordioso, però richiede da noi che noi gli confessiamo i nostri peccati e li abbandoniamo. Allora, vedete, il Signore nella sua fedeltà, nella sua giustizia, ci rimetterà i peccati, perché i peccati sono dei debiti. I peccati sono dei debiti che si contraggono quando si violano i comandamenti di Dio. Allora, vedete cosa fa il Signore nella sua fedeltà e giustizia? Ci rimette i nostri peccati e ci purifica da ogni iniquità. L'iniquità, sapete, con l'iniquità ci si contamina, ci si sporca. E il Signore, vedete cosa fa? Ci purifica. E com'è che veniamo purificati? Mediante il sangue prezioso di Gesù. Ecco perché Giovanni dice: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Vedete che cos'è che ci purifica da ogni peccato a noi? Il sangue di Gesù. su, state attenti a quelli che insegnano che il peccato viene purificato da delle opere buone, ossia che le opere buone sono delle opere espiatrici che espiano il peccato che il credente commette. No, fratelli, assolutamente, le opere buone non cancellano i peccati. I peccati che un credente commette sono cancellati solamente, purificati solamente dal sangue prezioso di Gesù Cristo. La purificazione dei peccati è per grazia, in virtù del sangue prezioso di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questo naturalmente ci riempie di gioia, di pace, perché appunto abbiamo la consapevolezza, la certezza che Dio appunto rimane fedele perché non può rinnegare se stesso, già perché il Dio non può mentire. Il Dio dice una cosa e quella fa, dà la parola e quella mantiene. Il Signore mantiene la sua parola, il Signore mantiene le sue promesse. Dio è fedele, la sua fedeltà veramente è grande verso di noi in tutti questi anni. Ma io vi parlo di me, vi parlo di me. Ora, il Signore mi ha salvato nel 1983, era l'estate del 1983, precisamente nel mese di agosto di quell'anno, mentre mi trovavo in Inghilterra in vacanza, il Signore si compiacque veramente di farmi grazia. Ora, quanti anni sono passati? Sono passati parecchi anni, eh? Il tempo è passato, è passato velocemente, siamo nel 2024, insomma, facendo i conti, 24 più 17 fanno, diciamo, quest'anno praticamente fanno 41 anni, 41 anni, quindi 17 più 24 fanno 41 anni. Ora, in tutti questi 41 anni, io ho visto la fedeltà di Dio nei miei confronti. E come se l'ho vista? L'ho vista fino ad oggi. Posso dire veramente che Dio è fedele. Posso dire che Dio è rimasto fedele. Ha dato la sua parola e l'ha mantenuta. Ha fatto le sue promesse e le ha mantenute. Perché? Perché lui non può rinnegare se stesso. È meraviglioso questo. E questo è quello che possono dire tutti coloro che appunto fanno parte del popolo di Dio. Il Dio è fedele. Per questo noi possiamo dire: fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Per questo lo possiamo dire, perché il Signore è fedele. I profeti hanno celebrato la fedeltà di Dio. Nei salmi la fedeltà di Dio è celebrata dal salmista. E noi faremo sempre bene a celebrare la fedeltà di Dio. Perché vedete, noi, come dice l'Apostolo Pietro, ascoltate cosa dice qua la Sacra Scrittura. Allora dice: voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Vedete, noi siamo chiamati a proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Notate come qua la luce è chiamata meravigliosa, perché è proprio così. la luce nella quale noi siamo è meravigliosa. È meravigliosa veramente. Allora, noi un giorno eravamo nelle tenebre. Vi ricordate quando eravamo nelle tenebre? Io me lo ricordo. Eravamo proprio nelle tenebre, cioè camminavamo nelle tenebre, non sapevamo dove andavamo. Eravamo senza speranza, senza Cristo, senza Dio nel mondo, schiavi del peccato. Noi eravamo nelle tenebre, fratelli del Signore. Ebbene, il Signore ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Infatti, cosa dice l'Apostolo Paolo? Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E nel regno del suo amato figlio c'è la luce, naturalmente. Allora, quindi dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Che differenza! Che differenza, fratelli! Cioè, ma consideriamo veramente il tempo nel quale siamo vissuti senza Cristo. Voglio dire, adesso siamo veramente in Cristo, con Cristo. Ma la differenza è enorme, enorme! Allora, noi che siamo stati da Dio chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, dobbiamo proclamare le sue virtù. E appunto, una delle sue virtù è quella della fedeltà. Dio è fedele. Pensate. Però io, quando considero la fedeltà di Dio, penso alla fedeltà di Dio nei confronti del popolo di Israele. Il popolo di Israele si è reso colpevole nel corso dei secoli di tanti peccati. Il Dio li ha puniti come andavano puniti, perché naturalmente il Signore nella legge disse quello che avrebbe fatto al suo popolo se si fosse gettata la sua legge dietro le spalle. E il Signore li ha castigati, e il Signore li sta continuando a castigare per i loro peccati. Eppure, la loro incredulità, perché voi sapete che, tra i tanti peccati del popolo di Israele c'è anche quello dell'incredulità, perché non hanno creduto ai profeti quando c'erano i profeti, e poi non hanno creduto al Messia quando appunto Dio ha mandato in Israele il suo Messia. Ebbene, mi piace ricordare quello che dice l'Apostolo Paolo, che vi ricordo era ebreo di nascita, quando dice così: che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio? Così non sia. Vedete, il Dio nei confronti del popolo di Israele si è mostrato sempre fedele, e si sta ancora oggi mostrando fedele, fratelli. E questo lo dobbiamo sempre considerare, la fedeltà di Dio. Considerate, il Dio non ha annientato il popolo di Israele. No, non è che lo ha fatto scomparire dalla faccia della terra, no. Lo ha fatto sussistere fino ad oggi. E in mezzo al popolo di Israele c'è un residuo eletto secondo la grazia. Dunque, vedete la fedeltà di Dio. E Dio si riserva naturalmente di adempiere le sue promesse nei confronti del popolo di Israele. Perché adesso c'è un induramento parziale che si è prodotto in Israele, sappiamo che l'ha prodotto il Dio, perché il Dio sta indurando molti in Israele. Ma poi verrà il giorno che, quando sarà entrata la pienezza dei gentili, che tutto Israele sarà salvato. Sarà salvato perché? Perché si dovrà adempiere la scrittura: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando torrò via i loro peccati. Quindi c'è un tempo in cui poi il Signore salverà tutto Israele, al fine, naturalmente, di adempiere la sua promessa. Vedete dunque la fedeltà di Dio? Allora consideriamo la fedeltà di Dio nei nostri confronti. No? Durante il nostro cammino, fratelli, noi siamo caduti. Siamo caduti e il Signore ci ha rialzati nella sua fedeltà. Abbiamo peccato e il Signore ha perdonato i nostri peccati. Quindi diamo gloria al Signore per la sua fedeltà, non solo per la sua bontà, ma anche per la sua fedeltà. Dunque anche questa è una parola certa. Se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Vedete queste parole? Non può rinnegare se stesso perché Dio non può mentire. Non può mentire. Pensate che dice l'Apostolo Paolo queste parole all'inizio della sua epistola a Tito. Paolo, servitore di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, la quale Dio, che non può mentire, promise avanti secoli. Cioè, avete capito? Il Dio non può mentire, infatti non può rinnegare se stesso. Che cos'è che ha fatto il Signore? Ha promesso la vita eterna. Sì, ci ha promesso la vita eterna. E allora, dato che Dio non può mentire, noi sappiamo che erediteremo la vita eterna, seppur naturalmente persevereremo nella fede fino alla fine, perché appunto chi crede a vita eterna, se uno adesso crede e che ne so io, tra 2 anni non crede più, è evidente che tra 2 anni, nel momento in cui smetterà di credere, non avrà più la vita eterna, perché la scrittura è chiara, chi crede a vita eterna. Però vedete, il Dio non può mentire, è impossibile che Dio abbia mentito, impossibile. È meraviglioso quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto nella sua seconda epistola, quando gli dice: or com'è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, perché il figliolo di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma sì, ma è sì in lui. Poiché quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in lui loro sì, perciò pure per mezzo di lui si pronunzia l'amen alla gloria di Dio, in grazia del nostro ministero. Allora, il Dio cos'è? Ci ha promesso che cosa? La vita eterna. Quindi noi sappiamo che egli manterrà la sua promessa. Quanto è bello leggere l'Apostolo Paolo quando dice: com'è vero che Dio è fedele, com'è vero, ed è vero che Dio è fedele, è vero, è cosa certa, la fedeltà di Dio. E dunque è cosa certa che se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Che questa dunque parola, che è certa, stia sempre nel nostro cuore e che sia sempre pronta sulle nostre labbra. Certa è questa parola, che se moriamo con lui anche vivremo, se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Così sia, alla gloria di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.